Marte.
Siamo pronti per un nuovo appuntamento con lo sport. Comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio, state con noi, mi raccomando, cominciamo, via.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via.
Eccoci qua amici, buonasera, buonasera a tutti e bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Vincenzo Russo in regia. Sono le 25 minuti in questo istante di mercoledì 24 gennaio e ci avviciniamo giorno dopo giorno ovviamente alla gara con la Lazio. C'è tanta emergenza in squadra, ci sono tanti assenti, trasqualificati, assenti, infortunati, indisponibili per la Coppa d'Africa. Insomma, il Napoli e Mazzarri dovranno fare di necessità virtù. Arrivano anche nuovi giocatori. Dendonker è praticamente di fatto un nuovo calciatore del Napoli, ha fatto le visite mediche quest'oggi e manca soltanto praticamente l'annuncio ufficiale, ma ad ogni modo è un giocatore che dovrebbe essere già a disposizione domenica. Ci sono anche buoni segnali per Ngonghe. Insomma, staremo a vedere quale sarà la formazione del Napoli domenica, che Napoli che comunque cede Zerbin al Monza in prestito. C'è anche da tenere d'occhio la situazione Ostigard relativamente anche all'affare Neuen Perez. Insomma, ne parliamo tra l'altro con tutti quanti voi al 339-666-9990, scriveteci tanti messaggi, ne parliamo con Pasquale Tina. Buonasera, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Buonasera, ben trovato. Allora, Dendonker è uno lingua, questo sì. Sì. Dendonker,
sì, è un po' complicato.
Dendonker, sì. E sarà a disposizione di Mazzarri, mi sa, no? Per la gara con la Lazio a Roma.
Lui oggi ha superato le visite mediche, credo che se domani, come credo, insomma, sarà annunciato, sarà anche a disposizione per la partita di domenica contro la Lazio. Chiaramente sarà a disposizione per la panchina.
Certo.
Almeno un cambio, visto insomma la situazione veramente difficile e dell'emergenza piena in cui si trova il Napoli, che poi secondo me alla fine è diventato quello poi il problema prevalente, perché davvero insomma della squadra dell'anno scorso ormai parliamo di un ricordo, perché alcuni giocatori davvero non ci sono più, la squadra è cambiata. Penso che in Supercoppa hanno giocato, con tutto il rispetto, perché certo, sono giocatori di prospettiva, uno che Zerbini è andato al Monza, anche se poi comunque ha 25 anni, quindi sì, il prospettiva non lo so, ma ormai è il momento di giocare, e Mazzocchi che comunque ha 28 anni e stava alla Salernitana, quindi questo ti fa capire insomma quanto sia cambiato il Napoli in pochi mesi.
No, non c'è proprio dubbio, completamente differente. E ora Pasquale, visto che c'è solo l'obiettivo campionato, non più nessun altro, oddio sì, ci sono sempre gli ottavi di Champions,
certo,
con il Barcellona, mi sembra evidente che si tratti di una competizione a parte. Adesso bisogna ritrovarsi tatticamente, mi sembra che qualcosa si stia muovendo, o meglio mi è sembrato che il Napoli stesse ritrovando un po' di compattezza, poi manca tantissimo anche nella qualità offensiva, però da qui in avanti, quando torneranno pure Osimhen, Anguissa e un po' tutti quanti gli altri, sicuramente l'obiettivo quarto posto sarà molto più raggiungibile.
Sì, credo anch'io Francesco. È chiaro insomma che adesso l'operazione di Mazzarri sia stata insomma quella di dare un po' di solidità ad una squadra che subiva tanti gol e concedeva tanto all'avversario, quindi questo è stato il primo obiettivo dell'allenatore. È chiaro che devi fare devi migliorare anche la fase offensiva, anche se poi con la Fiorentina è andata bene. Il Napoli ha vinto sì, 3-0 vinto 3-0 con la Fiorentina, e quindi un po' ha creato, con l'Inter un po' meno, ma si sapeva che sarebbe stata una partita molto complicata. E dobbiamo capire piano piano, adesso aspettiamo insomma questa sfida con la Lazio, che è una sfida molto importante, perché è una sfida contro una rivale per il quarto posto, una sfida contro una squadra che è uscita male dalla Supercoppa, secondo me forse è la squadra che è uscita peggio dalla Supercoppa per la prestazione che ha fatto con l'Inter, più della Fiorentina con il Napoli secondo me.
Sì, è vero.
Ed è una squadra
sì, è stata surclassata,
che
proprio,
era
sì,
il riscatto. Il Napoli secondo me è uscito bene, al di là insomma, delle polemiche. però il Napoli arriva a questa sfida veramente curtissimo, perché al di là delle espulsioni di Cagliuste, cioè delle squalifiche di Cagliuste e Kvaratskhelia che erano state, diciamo, decretate prima della Supercoppa, hai perso anche Simeone, quindi hai difficoltà anche nel tridente, perché gioca Raspadori, gioca Politano e giocherà uno tra Lindstrom e Ngong, perché non hai altre alternative, non c'è,
no, non c'è, non c'è dubbio, se è così che
Simeone, Raspadori avrebbe agito dietro la ecco, punta, che sì, è un ruolo secondo me a lui congeniale, però bisogna fare i conti con quello che c'è a centrocampo, la coperta è molto corta, quindi ci vorrà insomma un'altra prestazione di alto livello per fare il risultato con la Roma, con la Lazio a Roma. Io immagino insomma che un allenatore, chiunque sia, in questo caso anche Mazzarri, avrebbe voluto giocarsi questa partita in condizioni diverse.
Non c'è proprio dubbio.
Fortuna, perché ieri per qualche minuto ne abbiamo parlato, insomma, si è sperato, il Napoli ha sperato nel ritorno anticipato di Anguissa, perché il Camerun è stato, diciamo, sull'orlo del baratro dell'eliminazione, poi ha vinto. E uno tra Anguissa e Osimhen, per esempio, tornerà la prossima settimana, perché sabato c'è la partita, cioè si giocano proprio Camerun-Nigeria per gli ottavi di Coppa d'Africa. E
almeno uno sarà a disposizione dalla prossima partita.
Poi a quel punto recuperare o l'attaccante o anche Anguissa diventa fondamentale in questo momento, con una squadra che ha troppi cerotti, insomma, questo è l'altro vero problema del Napoli. Al di là degli infortuni, ci sono anche giocatori condizionati da situazioni di mercato. Uno è Demme, che tra sei mesi insomma è libero e lascerà il Napoli a parametro zero. Ma l'altro è anche Zielinski, che
soprattutto Zielinski. Ecco,
è una situazione strana.
Sì, perché sinceramente poteva giocare tranquillamente anche con l'Inter, invece gli è stato preferito Gaetano, non so se per scelta tecnica o per un diktat dall'alto. Mi sembra molto strano che il Zielinski non abbia giocato, anche perché
Francesco,
conoscendo la sua professionalità non avrebbe mai tolto la gamba contro i suoi futuri compagni di squadra, a quanto pare, ma insomma io non lo so, io l'avrei fatto giocare.
Sì, però non viviamo le situazioni all'interno, quindi non lo so, vediamo se gioca, per esempio un segnale importante, vediamo se gioca con la Lazio, perché la scelta a centrocampo, non essendoci diciamo neanche Cagliuste, dovrebbe essere lui, con Lobotka, centrocampo molto di qualità, però insomma se non gioca a Zielinski è un altro segnale insomma negativo. Di mesi che potrebbero, diciamo, terminare da separati in casa. Sarebbe molto triste se accadesse, però potrebbe essere la realtà, quindi vediamo insomma. Quindi al di là degli infortuni ci sono queste situazioni di mercato, è davvero, diciamo, complicato, però il Napoli secondo me deve ripartire dalla Supercoppa, perché con la Fiorentina hai mostrato compattezza, hai vinto bene.
Sì, no, la penso come te anch'io.
Con l'Inter hai perso di fatto alla fine, e l'Inter tanto celebrata perché sta dominando il campionato, anche se poi la Juventus è lì, anzi adesso è anche sopra la Juventus per una partita in più, però non è che ti abbia messo sotto l'Inter come ha fatto con la Lazio ad esempio. Mi è sembrato insomma un Napoli diverso sotto da questo punto di vista, cioè è stato un impegno più difficile anche per l'Inter. Nel ripartire da quello e magari avere anche un pizzico di fortuna che ti dovrebbe, come dire, dare quel segnale di poter cambiare la stagione. Di fatto un risultato contro la Lazio sarebbe fondamentale, perché metti, diciamo, un tassello in una rimonta che poi dovrà cambiare, dovrà essere, diciamo, di tenore diverso, cioè devi cambiare e accelerare quando avrai tutti i giocatori a disposizione. Manca il difensore, sarà Perez, dovrebbe essere Perez uso il condizionale, perché la trattativa non è ancora conclusa.
Ecco, io volevo chiederti questo, ma scusa, ma Perez non è un giocatore di piede destro?
Sì, giocatore di piede destro.
Piede destro, non velocissimo, secondo me.
No, è bravo in marcatura, è bravo di testa, ha imparato l'impostazione, non è proprio velocissimo, quindi secondo me
mi terrei Østergaard, vabbè, ma questo è un altro, è il mio pensiero, cioè vabbè, comunque
sarà lui. 3, secondo me si arriva a Perez, non cambia modulo, se fosse arrivato un difensore di veloce sarebbe tornato a 4.
Ecco,
però questa è una mia idea, poi vengo smentito dopo domani da...
No, ma figurati, no, anch'io, cioè ci mancherebbe altro. Il calcio è bello perché ne parlano tutti.
Perez può giocare o braccetto a destra, con Di Lorenzo che torna a fare l'esterno alto,
l'esterno,
o centrale al posto di Lachmani quando magari Lachmani non c'è. E dall'altro
io prenderei sempre uno che
è Nathan.
Appunto, però Nathan quando rientra è un altro dilemma, perché poi
ma guarda, adesso ha cominciato il personalizzato, io penso che
un altro paio di settimane
la parte finale del recupero per essere a disposizione. Chiaro che se arriva Perez è un buon difensore anche cattivo, ma non è il difensore veloce che probabilmente sarebbe servito per riproporre quella linea 4 che giocava alta e per recuperare insomma sull'avversario, sì. Però è comunque un rinforzo in più, e io a quel punto credo che poi il Napoli vada avanti con questa impostazione tattica. Anche l'arrivo di Ndonker mi fa capire che il Napoli possa continuare a giocare così, perché comunque un centrocampista a due, un mediano a due.
Mediano a due, a volte magari sacrifichi Lobotka, metti Langissa e Ndonker a fare frangiflutti davanti alla difesa con i due esterni e con poi i tre quarti, magari fai anche 3-4-3 volendo, no? Se vuoi cambiare un attimino il sistema di gioco, e se poi non vuoi sacrificare Lobotka fai 3-5-2 con due mediani, Lobotka davanti.
Ma io non penso che Lobotka venga sacrificato, io penso comunque
magari può capitare che succedere
alle situazioni, nell'idea diciamo del Napoli, del Ndonker fa l'alternativa ad Anguissa, che poi okay. Francesco è il ruolo che non è stato coperto quest'estate, perché poi
certamente
sei andato a fare un mercato provando diciamo a colmare gli errori che hai fatto quest'estate, perché hai ripreso un difensore, hai ripreso un centrocampista, hai ripreso un esterno offensivo, perché Ndonker è un esterno offensivo, Traoré è un giocatore che può fare l'esterno ma anche mezzala, è anche centrocampista, e quindi diciamo è quel jolly che hai preso magari al posto di Elmas, però sei andato diciamo a ricoprire i ruoli che quest'estate non hai centrato, né con Lindstrom né con Kajust né con Nata. Questa è la razza diciamo di questo mercato di gennaio.
Sicuramente. Ricordiamo che la Lazio ha avuto respinto il ricorso, no, per la chiusura del Curva Nord e di Sinti Nord, per cui almeno da questo punto di vista non ci sarà il tutto esaurito a Roma, non ci saranno i tifosi napoletani a Roma, nel senso che il settore ospiti è vietato. Tra l'altro gli amici di Milano Azzurro 84 comunicano che appunto i soci si sentano liberi di acquistare il biglietto per sostenere il Napoli, ma evitino di portare ed esporre segni distintivi del club. Va bene, Pasquale, un abbraccio come sempre, grazie, buona
serata. Francesco, ciao,
grazie di essere stato con noi. Scriveteci 339-666-9990 calciomercato, tanti ricordi anche di Gigi Riva, li faremo tra poco, dopo la pubblicità, tra poco, state con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:20 in questo istante, ancora buonasera da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia. Torniamo al telefono, ma prima però vi ricordo ancora al 339-666-9990 di scriverci tutti i vostri pensieri in relazione al calciomercato e anche ovviamente a Lazio-Napoli. Gigi Pavarese con noi, direttore, buonasera.
Buonasera Francesco, Forza Napoli.
Ciao Gigi, sempre Forza Napoli. Allora, partirei dalla partita di Supercoppa. Secondo me il Napoli, al di là del risultato naturalmente e al di là di quello che è stato il condizionamento evidente della partita, esce comunque a testa altissima e secondo me anche rinfrancato nello spirito. Certo, il risultato non ci è piaciuto a nessuno di noi, però lo spirito visto contro l'Inter e anche prima con la Fiorentina, secondo me è lo spirito giusto.
Ma io credo che Viati ci ha consegnato un Napoli rinfrancato da un punto di vista emozionale e soprattutto dall'intensità, dalla caparbietà messa in mostra. Per certi aspetti credo che i giocatori abbiano, riacquistando fiducia in se stessi, abbiano ritrovato anche quell'unità di intenti. E questo è molto importante per il futuro, e questo è un grande segnale positivo che ci arriva da Riad. Poi lasciamo perdere tutto, stendiamo meno pietoso.
No, certo.
È quello che è accaduto, perché meriterebbe un capitolo a parte.
Capitolo a parte, sì. Tra l'altro la Associazione Italiana Arbitri si sente indignata da quello che è accaduto ieri, no? Prego.
Io quello che non ho capito è come una manifestazione così importante tra l'altro adesso trasferita
la Supercoppa d'Arabia,
venduta a sordi milioni i diritti, e quindi per la moglie che doveva essere uno spot del calcio italiano. E non capisco la decisione, quale meritocrazia, quali meriti hanno attinto, in questo campionato i tre arbitri delle tre partite. Sinceramente non l'ho capito, non riesco ancora a capacitarmene, cioè non mandare i migliori arbitri italiani, poi mandi Orsato alla partita con la Lazio,
poi mandi Orsato e Lazio a Napoli,
vorrei,
sì.
Io personalmente vorrei sempre Orsato, perché è il miglior arbitro italiano, è il miglior arbitro europeo e tra i tre migliori arbitri al mondo.
Sì,
purtroppo quello che è, diciamo, uno che è sul suo livello, forse anche superiore, è Marisca, ma per ovvietà non poteva mai arbitrare.
Non poteva arbitrare il Napoli, non l'avrebbe mai potuto fare, questo è verissimo. Sì, sono d'accordo. Infatti, Trapuano, Carnea, De Chiara costui, perché alla fine, insomma, è un signor nessuno che va a dirigere una finalissima in ogni caso di un torneo stravolto proprio in virtù di questi soldi che devono servire. Eccetera, è una partita poi arbitrata in maniera diametralmente opposta dal primo e secondo tempo.
Quello che non mi ha convinto è il metodo di giudizio che è cambiato,
esatto,
nella conduzione del primo tempo e quello del secondo. Probabilmente lo hanno anche richiamato allora, che forse era troppo permissivo.
Ho capito, però il guaio poi l'aveva fatto nel primo tempo, non espellendo Çalhanoğlu. A quel punto avrebbe avuto bisogno di utilizzare il buon senso nel momento in cui Simeone, per irruenza, è andato a fare il secondo fallo sulla linea laterale, richiamato peraltro dal quarto
fallo,
uomo.
Scusa, il secondo fallo purtroppo non ci può essere buon senso, perché per una volta piace, ma la prima ammonizione che
La prima ammonizione non c'è, ma nella seconda non ammonisci utilizzando un po' di buon senso, visto che hai ingiustamente ammonito nella prima occasione Simeone, cioè hai commesso un errore, ne hai commesso un altro subito dopo e soprattutto hai falsato una partita.
Che purtroppo gli arbitri tolti Orsato e Maresca e forse qualcun altro sono scarsi, ma lo vai a riscontrare anche in tutti gli altri sport, soprattutto adesso nel calcio a 5, che io adesso sto curando,
certo.
Sto divertendo con la Sandra Abate, dove c'è gente frustrata praticamente che arbitra, perché sono arbitri mancati nel calcio a 11, che sono dirottati nel calcio a 5, ma sono veramente di un livello, di una scarsità veramente preoccupante. Qualcuno addirittura è stato pure fatto internazionale, non so con quali criteri, ma
figuriamoci, insomma, siamo proprio veramente inguaiati. Senti,
Galante spera che qualcuno possa essere alla sua altezza.
Senti, ti voglio fare una domanda, Gigi. Peccato innanzitutto perché l'accoppiata scudetto Supercoppa italiana mancava e manca, purtroppo mancherà ancora, dal 1990, quando il Napoli di Diego vinse, e nel 90-91, a settembre del 90, demolì la Juventus. Sarebbe stata una bella accoppiata, no, quest'anno scudetto Supercoppa. Vabbè, ma detto questo, adesso si va a Roma con una formazione incerottata, anche soprattutto anche per la squalifica del Ciolito, peraltro. Ma comunque, 9 giocatori in meno, manca Kvaratskhelia, manca Simeone. Manca e gioca Raspadori, è ovvio.
Non hai sostituti, perché se fino a qualche tempo fa bombavamo con le tre punte,
ora no. Ora la coperta è corta.
Quindi speriamo che vada tutto bene. E soprattutto credo che comunque si annoge che Traoré sicuramente verranno utilizzati, credo. Però almeno che non voglia giocare con un centrocampista in più, quindi
ma il centrocampo pure siamo con la coperta corta. Devi giocare subito con Dendonker. Non credo. Deve giocare subito col belga, poi a quel punto, col nuovo arrivo Dendonker. Ma non credo.
C'è Gaetano, no?
Lo so. C'è Gaetano, ma Gaetano, per esempio, con l'Inter, insomma, ha fatto anche un po' di fatica. Io avrei fatto giocare Zielinski, altra cosa che non, di cui non mi capacito. Cioè, Zielinski era uno che magari poteva aiutare a tenere palla la squadra contro l'Inter, forse per evidenti motivi di mercato, non l'hanno fatto giocare, non lo so.
Comunque, secondo me c'era bisogno di un giocatore più pronto fisicamente che in questo momento, perché comunque Zalinski viene fuori dall'infortunio, quindi in quel mentre probabilmente
non lo so, ha giocato con la Fiorentina la partita prima, quindi non lo so. Vabbè, comunque insomma c'è un po' di problemi anche in mezzo al campo. Ti faccio un'altra domanda, Gigi, a proposito dei difensori che mancano. Ah, questo sicuramente, lo so. Senti, c'è l'ultima idea, è quella di ultima idea, nel senso l'ultimo tassello che manca per finire il calciomercato, ha detto anche del presidente De Laurentiis, è il centrale difensivo. Dovrebbe essere Neuwen Perez dell'Udinese. La mia domanda è: Neuwen Perez è un giocatore di piede destro, però a Napoli non serviva uno di piede sinistro. E poi tra l'altro non è neanche molto veloce, è un buonissimo giocatore, quello dell'Udinese, però non lo so. Che cosa vorrebbe dire questo acquisto secondo te? Anche dal punto di vista futuro?
Probabilmente la scelta è andata su, cioè se cade sul giocatore perché si ritiene che abbia quelle caratteristiche per poter completare ogni parte. Io non riesco a capire tutta questa bocciatura verso Ostigard, però
infatti
se, non so, probabilmente ci saranno diciamo i buoni motivi, forse dato il fatto che Ostigard pretende più spazio di quello che ha avuto fino a oggi, e probabilmente meglio che, non potendo io garantire, si va. No,
anche perché Ostigard a me sembra che in marcatura non sia un giocatore, certo, no, è uno che non ha piedi educatissimi, però in marcatura, soprattutto nella difesa a tre, secondo me può fare molto bene.
Non lo so, secondo, ma qua chi decide Mazzarri probabilmente.
No, per carità.
Non lo riterrà l'altezza, probabilmente.
Ma Perez ti piace?
Se arriva, perché evidentemente
No, Gigi, detto non ci provare. No, se arriva è perché le cose. La mia domanda è semplice, e tu non sviare, non fare il politico. Ti piace il giocatore Perez?
Tanti mesi e 60 anni, io comunque sono sempre attratto dal fascino femminile. Se mi chiedi, ma Belen ti piace? Io ti dico sì, tutta la vita.
Il giocatore Perez, che figlio di buona donna,
mi piace sinceramente.
Ok, lo apprezzi come giocatore Perez?
È vero che siamo praticamente la prossima, la settimana della Candelora a Montevergine, però
sei un paravento maledetto. Vabbè, direttore, ti abbraccio.
Forza Napoli, grazie
sempre, Forza Napoli. Io ti voglio un sacco di bene. Ciao Gigi, a presto. Ciao. Grazie mille a Gigi Pavarese. Allora, 339-666-9990. Un po' di messaggi. Ciao Francesco, scrive Gilda. Oggi il nostro caro ex Pampa Sosa compie 49 anni. Gli ho mandato un messaggio, ho detto fatti sentire che così ti chiamo su Marte per un saluto, non mi ha ancora risposto. Vuoi sottolineare la grinta di Mario Rui quando ha ringhiato all'arbitro Rapuano, credo abbia fatto gioire tutti noi. Domenica sarà la gara tra le deluse della Supercoppa, credo che però noi come spirito e convinzione ci arriviamo meglio, anche se con tante defezioni, sì, ci arriviamo meglio, questo è vero. Considerati poi i comportamenti, scrive Bruno da Cagliari, tenuti da Osimhen, ritengo che nelle scelte dei giocatori del Napoli occorra privilegiare, oltre alle doti tecniche, anche quelle etiche e morali, insomma più calciatori come Gigi Riva che sposano una bandiera. Hai detto una cosa sacrosanta, Gigi Riva, io lo dicevo pure ieri, ho avuto il piacere di conoscerlo, di intervistarlo quando ero in altre radio, è un personaggio magico davvero, non ho avuto la fortuna di vederlo giocare chiaramente, però insomma hai ragione, ci vorrebbe così. Io sono d'accordo con quello che hai detto. Osimhen, avremo tutti un ottimo ricordo di lui perché ha contribuito a suon di gol alla conquista del terzo scudetto del Napoli, però a volte, come si dice in inglese, less is more, cioè meno si parla meglio è. Secondo me lui un po' a schiovere, come si dice a Napoli, ha parlato in questi giorni. Vabbè, comunque, com'è che i contratti non si rispettano? Zielinski è pagato fino a giugno, deve giocare e mettere la gamba, ma perché Ostigard viene così trascurato, l'unico vero difensore che è il Napoli? Insomma, la pensiamo tutti più o meno allo stesso modo. Sergio Casalnuovo, buonasera Francesco, cosa ne pensi dell'inchiesta delle Iene di ieri sera? Ne penso tutto il bene possibile dell'inchiesta, ne penso tutto il male possibile degli arbitri, della federazione arbitrale, eccetera eccetera. Non ci voleva la partita di Riyad per capire che c'è veramente tanta roba che ci fa vergognare, no? Del calcio italiano mediocre, ora possiamo chiamarla malafede, scarsità, possiamo chiamarla poca qualità, possiamo definire tutto quello che vogliamo. Di certo gli arbitri sono una categoria, quella arbitrale è una categoria certamente in grossa difficoltà, per usare termini da non querela, ma comunque poi possiamo dire di tutto. Certamente il Napoli è stato penalizzato per l'ennesima volta dopo i fatti di Pechino, che là veramente si toccò secondo me l'apice. Non voglio tornare al discorso di Orsato in Inter e Juventus, insomma ci sta sempre l'Inter in mezzo, o l'Inter o la Juve, vabbè. Ancora un messaggio e poi ci fermiamo. Buonasera, secondo voi Perez è più forte di Østigard? Ecco, appunto, lo dicevo poco fa con Gigi Pavarese. Voi scriveteci ancora al 339-666-9990, parliamo ancora di mercato, di Napoli, di Napoli Lazio, di Lazio Napoli, di tante altre cose. Scriveteci ancora 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 339-666-9990. Tra poco andiamo al telefono da Ciccio Marolda, al quale stiamo per raggiungere. Chiedo a Vincenzo Russo ovviamente di provare ancora, naturalmente, finché non risponde l'amico maestro Ciccio Marolda. Tra poco anche Giorgio Perinetti, se Ciccio non risponde andiamo anche da Perinetti, non c'è problema, caro Vincenzo, comunicazione di servizio. Detto questo, 339-666-9990, quello che può essere la formazione del Napoli, ce l'aveva detto anche Pasquale Tina poco fa, chissà che non possa esserci anche la sorpresa Ngonghe, no? Perché a Castelvolturno c'è anche tanta emergenza, 9 assenti sicuri, come dicevamo, tanti calciatori che vivono una situazione di incertezza. C'è anche la situazione Zielinski, no? Che tiene banco, come vi dicevo anche poco fa. Mazzarri non sa se può schierarlo, se ci sono le condizioni per schierarlo a Roma. Poi c'è Østigard che potrebbe andare al Genoa, vediamo. Zerbin è andato via, come sapete, poteva servire anche contro la Lazio, invece non giocherà Zerbin perché è andato al Monza. Gaetano ancora non sa, non conosce il suo futuro. A gennaio Mazzarri quindi comincia a conoscere i suoi nuovi giocatori. Andiamo con ordine, ancora al telefono tra poco anche il direttore Perinetti. Questo è il messaggio anche per te, caro Vincenzo. Tutti e due, proviamoli tutti e due, basta che c'è qualcuno che risponda. Non mi scrivere che se qualcuno non mi risponde, perché sennò poi mi incarto. Detto questo, dunque, per Traoré c'è ancora bisogno di tempo, mentre Ngonghe può tranquillamente giocare. È molto probabile che lo vedremo all'opera, anche perché Ngonghe era titolare nel Verona, no? Quindi sicuramente potrebbe anche esserci lui nel, non dico nell'undici titolare, ma sicuramente nella partita lo potremo vedere. Detto questo, è sicuramente un gennaio abbastanza particolare questo, no? Per il Napoli, che sta completando l'organico. Naturalmente dobbiamo aspettare ancora l'arrivo del difensore centrale. Leggevo i vostri messaggi e vedo che tutti quanti più o meno la pensiamo allo stesso modo, no? Sul discorso Østigard, che non è che sia chissà quanto scarso, no? per il Napoli e anche per tutti quelli che sono le vostre idee, no? Poi il Napoli magari sceglie anche di provare altre strade, forse proprio perché il giocatore ha un po' di difficoltà nel trovare spazio, no? Østigard a Napoli, mentre Perez potrebbe essere una scelta giusta, chi lo sa. Poi magari è anche Mazzarri che ha indicato il calciatore alla società, questo non è dato sapere, ma comunque saremo a vedere che cosa può accadere. Detto questo, vi ricordo che insomma inizia un bel mese, no? Continua il mese di gennaio, che sta per finire in realtà, e il Napoli affronta la Lazio nel turno di domenica, poi affronterà anche il Verona, e poi non dimentichiamo anche che c'è Milan-Napoli, c'è Napoli-Genoa a febbraio che si avvicinano, ma a febbraio ci sono anche le sfide con il Barcellona, quindi è questo quello che insomma in questo momento conta tantissimo. Detto questo, facciamo così, ci fermiamo un attimino per un poco per ascoltare un disco, un pizzichino di musica, prendiamo fiato e poi torniamo. Chiedo a Vincenzo Russo in regia se siamo pronti anche per ascoltare un pizzichino di musica. Facciamo, riprendiamo fiato, voi continuate a scriverci al 339 666 9990 e poi rientriamo. Vincenzo, ci siamo, mandiamo un disco e poi torniamo qui in diretta su Radio Marte. State con noi, a tra poco.
Get it on, baby. Let's get it on. Let's get it on, sugar. Let's get it on, baby. Let's get it on. Let's get it on.
Siamo rientrati in diretta, 20-40 minuti in questo istante. Buonasera e ancora ben trovati da Francesco Marciano. Voglio salutare Giorgio Perinetti, direttore carissimo. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, gli ascoltatori.
Ciao. E grazie di aver accolto il mio invito, Giorgio. Chiacchieravo con Gigi Pavarese poco fa, che diceva: due grandi ex direttori del Napoli. Riyad ci ha consegnato un Napoli rinfrancato dal punto di vista emozionale, anche dall'intensità messa in mostra. Condividi?
Ma il Napoli sicuramente da questa partita esce con più certezze, con un cambio di modulo, forse più consono a quello che crede anche lo stesso allenatore e forse anche da un certo conforto ai giocatori nell'espressione della loro individualità, delle loro caratteristiche. E quindi c'è sicuramente un nuovo momento. Questo non vuol dire che abbia tutto risolto, ma certamente è una base per ripartire.
una base per ripartire, sì, è vero, anche perché il Napoli deve un po' ritrovare lo spirito prima di tutto, no? Poi quando la testa gira, direttore, puoi avere qualche difficoltà tecnica, ma alla fine se c'è unità di intenti poi, cioè, come si dice, già si comincia bene. Poi ci sono anche tante assenze, che ho bisogno dire, che per esempio domenica a Roma il Napoli ha 9 assenze, che sono tantissime. Secondo te come si fa, ecco, a concepire questo da grande dirigente, come si concepisce la decisione di far pesare le ammonizioni o le squalifiche in campionato della Supercoppa e non invece magari farle pesare in Coppa Italia, insomma, che sono tornei che possono essere definiti, non voglio dire analoghi, ma sicuramente un'ammonizione, una squalifica a campionato in corso in una partita secca di Supercoppa, secondo me pesano molto di più.
No, ma qui è una cosa anacronistica, comunque lascia un po' pensare, no? Se hanno tutte le categorie, se hanno le liste, no? Io faccio esempio anche da noi, no? Nella Lega Pro ci sono una marea di partite, una marea di infortuni, no? Una marea di impegni, e ci sono sempre le liste che restringono il numero di giocatori che può utilizzare, no? Io credo che, insomma, se si continua a ampliare le competizioni, se continua a fare più partite, ci vuole anche un numero di giocatori adeguati. Questo credo che sia questo un po' la chiave di lettura. È vero che ci sono 5 cambi, però insomma è anche vero che le società devono avere un numero di giocatori adeguati. Poi ci sono naturalmente questo problema serissimo, che sono le squalifiche, come giustamente dicevi. Ora, in una partita così impegnative, come sono quelle di oggi, con grande intensità, con grandi scontri in tutto il campo, come si fa a avere due ammonizioni c'è il rosso? Io credo che questo sarà una cosa nel tempo da approfondire, questo problema, no? Perché poi succede che c'è un'ammonizione per un fallo veniale, però quello che insomma è un fallo magari un po' più importante, però ce lo trova fuori. Lo spettacolo ne risente. Giocare oggi anche giocare 10 minuti 11 contro 10 sarebbe un problema, questi giocano addirittura 60, 50, 40 minuti,
come no?
E in fretta numerica, che nel calcio di oggi è impensabile.
Sì, soprattutto
si deve inventare qualcosa, no? Perché si possa, so, o un cartellino diverso, che lo so, l'arancione che fa uscire un giocatore 10 minuti, già una penalità, no? Oppure un cartellino che magari sia un ammonimento, ma non porti all'espulsione, non so, ecco,
non immediata,
perché altrimenti, cioè, bisogna studiare qualcosa. Adesso ho buttato lì due cose, ma certo, ci possono essere mille altre soluzioni, per carità. Però credo che bisogna inventare qualcosa, che il prima, quando tu poi ammonisci dopo 10 minuti un giocatore perché ti vuoi tenere la partita sotto controllo e quant'altro, no? Parte da un
dopo potere che nel primo tempo
all'arbitro,
fatto, però.
Si dà un potere all'arbitro discrezionale incredibile, no?
Sì.
E poi naturalmente c'è uno che ha un giallo, un difensore gioca la partita in maniera veramente menomata,
certo,
è condizionata,
certo.
Perché poi c'è, non può entrare, le mani non le può allargare, trova il rigore, e poi non può entrare perché c'è già il giallo, e poi c'è i difensori che fanno e non ce l'hanno più, quindi c'è qualcosa da riconsiderare, ha dato un ritmo diverso, l'intensità diversa, gli spunti diversi, il calcio di oggi presuppone.
Sì, è vero. Giorgio, nonostante tutto, nonostante i primi 6 mesi siano stati disastrosi, il Napoli, a tuo parere, ha tutto per centrare il quarto posto?
Ma ha dovere di provare, perché ha comunque struttura. Adesso Mazzarri ha cercato di ricondizionarlo a situazioni forse più consone alle caratteristiche, non lo so, certamente ha il dovere di provare. Giocatori che hanno qualità come quelli del Napoli non possono pensare di chiamarsi fuori già a gennaio nel tentativo di arrivare almeno nei 4 posti che danno Champions.
Ah sì, è vero. Va bene, direttore, ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio.
Allora io posso anche aggiungere Forza Avellino.
Come?
Aggiungo un Forza Avellino, visto che
me lo concedi, sono contento.
Nel senso, voglia, che ci sono 7 derby campani, quindi non voglio il nostro girone, però è un girone,
sì,
molto, molto, molto interessante, un campionato veramente molto combattuto, vedremo cosa potremmo fare per cercare di anche noi dare una soddisfazione ai nostri tifosi.
Ecco, voi siete secondi in classifica dietro la Juve Stabia.
In questo momento sì.
Ecco, è un campionato, quindi posso farti una domanda? Io non volevo, ma perché magari sai, logiche di sai, uffici stampa, eccetera. Però sono contento, visto che tu sei il direttore dell'Avellino, allora te la faccio anch'io, ovviamente. In questo momento, secondi dietro la battistrada Juve Stabia, sarebbe fantastico trovare anche entrambe, insomma, no?
Sai, però ci sono, no, dicevo questo, io dicevo che era un campionato molto combattuto, molto difficile. Io Stabia è stata campione d'inverno pieno merito, però noi ovviamente non molliamo, e anche noi vogliamo cercare naturalmente di dire la nostra. Ci sono però squadre molto apprezzate come il Benevento, Casertana,
anche il Benevento,
e ne scordo ovviamente qualcuna, tipo il Picerno, che è una rivelazione. Quindi voglio dire, è un campionato tutto da seguire, che è molto, molto interessante anche sul piano tecnico.
Un abbraccio e forza lupi.
Buona serata, ovviamente. Ciao,
ciao Giorgio, grazie a Giorgio Perinetti, direttore dell'Avellino. Allora, 339-666-9990, tra poco Ciccio Marolda, state con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20 e 49 minuti, ancora ben trovati. Buonasera da Francesco Marciano, c'è il maestro Ciccio Marolda con noi. Maestro, ciao Ciccio.
Ciao Francesco.
Ciao Ciccio, ben trovato Ciccio. Allora, chiacchieravo con tuoi due grandi amici, direi, no? Perché hai avuto piacere di conoscerli a lungo, di frequentarli a lungo, Gigi Pavarese e Giorgio Perinetti, poco fa. E tutti e due dicevano che il Napoli da Riyadh, nonostante la sconfitta, ovviamente, questi l'arbitraggio che ha condizionato la partita, esce rinfrancato dal punto di vista emozionale, anche dell'intensità messa in mostra. Certo, ci sono ancora tanti problemi, soprattutto in fase offensiva il Napoli ha difficoltà, ci sono 9 assenze per la partita di Roma, però abbiamo visto uno spirito diverso, quantomeno.
Ma io credo che, no, al di là dei problemi che restano e che vanno ovviamente vanno risolti, credo che il Napoli ritorni da questa nuova, come dire, arrabbiato,
nuova supercoppa,
non dire altro, torni con una consapevolezza, cioè che il calcio del 4-3-3 per quest'anno è messo,
lo mettiamo in soffitta,
assolutamente, sì. Che bisogna essere molto pratici, e la praticità è anche una certa solidità. Il Napoli l'ha mostrato tornando al calcio più caro a Mazzarri.
È vero,
più consono a Mazzarri. Quindi il Napoli, diciamo che a metà campionato, esattamente a metà campionato, riparte con un modulo nuovo, con movimenti nuovi, con uomini nuovi, quindi comincia assolutamente un altro campionato. Ed è impossibile, secondo me, in questo momento dire che come sarà, che cosa riuscirà a fare il Napoli. Però è vero anche che, guardando la classifica, nonostante il grande ritardo del Napoli, che è nono, vediamo che poi la Fiorentina è quarta.
Sono solo 3 punti.
Soltanto 3 punti. In 3 punti ci sono, credo, 6 squadre. E ovviamente con 3 punti a partita, questo quarto posto può essere a disposizione di ognuna di queste 6 squadre.
Certo, certamente. E il Napoli ci deve provare in tutti i sensi, in tutti i modi, perché non può non farlo. No? E Perinetti diceva poco fa, i giocatori azzurri non possono pensare a gennaio di tirarsi fuori dalla lotta. E non voglio fare chi si tira fuori dalla lotta è un figlio dei puntini, vecchi slogan così, però in realtà è così, cioè alla fine.
No, ma si sono assottigliati poi gli obiettivi. Resta l'obiettivo principale, assieme a quello di andare un po' più avanti possibile, anche per un fatto economico
in Champions, lo so, è vero.
Le cose che sono rimaste.
Senti Ciccio, il Napoli sta completando la squadra per questo calciomercato di veramente riparazione, perché bisogna riparare agli orrori commessi nella campagna acquisti estiva. Il prescelto per la linea difensiva, per il centrale della difesa, è Neuwen Perez, l'Udinese. Io ti faccio una domanda, l'ho fatta prima a Pavarese. Neuwen Perez è un centrale alto, forte, grosso fisicamente, un po' lento. Destro di piede, al Napoli non serviva un mancino veloce? Cioè, non era meglio tenersi Østergaard?
Beh, evidentemente Østergaard non ha dato quelle garanzie che servivano al Napoli, non le ha date prima Spalletti, non le ha date a Mazzarri, quindi probabilmente qualcosa c'è. Cioè, poi la stessa volontà del giocatore di andare via e di andare via il più in fretta possibile, se, a mio avviso, quindi fa pensare, insomma, ad un ambientamento anche non proprio felicissimo, e quindi il Napoli è andato su altre vie. Però tu dici non serviva un altro giocatore di piede diverso, ma questo è gennaio è,
quindi si sta solo tamponando,
no, si sta prendendo quello che, no, secondo me Perez non può chiamarla, non può essere una soluzione di ripiego. Perez
è appunto per questo,
per l'oggi, è che serve per il domani, anche perché non costa pochissimo, però lui è un 2000, è vero, è un centrale alto, un 84 se non sbaglio, non pesantissimo, però ha una buona stazza fisica, ed è per il gioco che serve in questo, anche pensando soltanto a questi sei mesi, con i tre centrali che servono, mettere esperienza, mettere, insomma, una presenza fisica importante.
Questo poi al teate di turno, cioè al difensore mancino, si penserà da giugno, insomma, anzi io mi auguro che il Napoli lo stia già facendo sotto traccia con il nuovo allenatore che ancora non viene svelato. Io spero che si stia già mettendo un po' in piedi la strategia futura anche con il nuovo allenatore, che non credo che sarà Mazzarri.
Beh, Mazzarri ha una sola chance, dico la verità, quella di andare al quarto posto e di andare più avanti possibile, cioè battere il Barcellona e andare più avanti. Ecco, questo metterebbe un po' in imbarazzo, secondo me, De Laurentiis. Non v'è dubbio, però, questo lo sapeva Mazzarri già fin dall'inizio, che il Napoli possa pensare ad altro, debba pensare ad altro, questo non v'è dubbio. Poi chi verrà diventa una scommessa, perché una cosa è se vai al quarto posto e fai la Champions, una cosa è se non ci vai, poi il progetto tecnico, quanto hai da investire nel prossimo mercato, oppure se devi fare un mercato più sparagnino. Ecco, questo dipende da quello che succederà, cioè dalla classifica finale.
Dal piazzamento finale del Napoli. Sì.
Sì, è legato a questo, perché andare in Champions per il Napoli, la prossima Champions, che darà anche più danari.
È ricchissima, certo.
Club, molto ricca. Questo vuol dire avere la possibilità di investire, oppure avere come la necessità di risparmiare. E questo ovviamente sarà fondamentale anche per il sci eventuale di un allenatore.
Ciccio, l'ultima sul rombo di Tuono, è stato un grande del calcio, è stato io l'ho intervistato due volte, immagino tu che quante volte l'hai visto anche giocare, quindi è stato il Cagliari, perché i cagliaritani, come i napoletani con Diego, secondo me, come Diego per i napoletani, Gigi Riva era legatissimo alla Sardegna e i sardi a Gigi Riva, quindi per i sardi e anche per gli italiani in generale, la scomparsa di Gigi Riva è un duro colpo.
Io l'ho seguito anch'io come tanti, come tutti, non lo so, l'ultimo saluto a Gigi Riva è stato emozionante,
è vero,
30.000 persone hanno commentato, insomma, e quindi veramente era tornare allo stadio per vedere il loro idolo. Riva è andato al di là di quello che può essere il campione, insomma, il grande bomber, è andato al di là come uomo, come rapporto con la Sardegna, come rapporto con la gente. Io Riva l'ho visto giocare, ricordo bene, però Riva, ho avuto la fortuna poi di incontrarlo e di avere rapporti con lui quando era team manager della nazionale.
Il capo della delegazione, sì.
Lì ti dico la verità, l'ho sempre trovato di una grandissima disponibilità, aveva un sorriso sempre pronto, non era uno che ci voltava le spalle, faceva l'altezzoso assolutamente, era veramente disponibile, magari non ti diceva niente ti diceva, però potevi avere con lui un buon rapporto. E guarda, ora dico una cosa politicamente non corretta.
No,
avere buoni rapporti con la nazionale di calcio non è semplice.
Eh sì, Sicuramente, per tutta una serie di motivi politici, sì, sì, di latitudini, sicuramente sì, è così. E lui ha saputo essere un capo delegazione, secondo me, equilibrato, straordinario, voluto bene da tutti, da nord, da sud, sì, insomma.
Perché aveva l'autorevolezza per farlo.
Sì.
Nessuno si permetteva di avere, di essere sgarbato, di avere
Di controbattere a un pensiero di Gigi Riva, certo.
No, lui non è stato mai arrogante, anzi era uno che cercava di smussare le cose, però non ammetteva assolutamente che ci fossero poi delle prese di posizione non corrette.
È vero.
È un altro grande campione che ci lascia.
È vero. Io me lo ricordo anche, lo ricorderai anche tu, spesso e volentieri negli anni 80-90 su Rai 2 c'era un bellissimo programma che mi pare fosse Domenica Sprint con Gianfranco De Laurentiis, compianto Gianfranco De Laurentiis, e loro commentavano insieme la partita, era sempre il Napoli che facevano vedere, mi ricordo i commenti Gigi Riva e Gianfranco De Laurentiis, Gigi Riva faceva la seconda voce della telecronaca della differita del secondo tempo di una partita e il 90% delle volte c'era il Napoli in campo e quindi su Rai 2. Vabbè.
Sì, a me ha colpito molto, poi non parlo più, poi ti saluto, ma ha colpito molto Zola,
sì.
un sardo diciamo di nascita, non di adozione, non per scelta, e lui ha detto Gigi Riva era la mia divinità, e così è. Era veramente una divinità in Sardegna, ma non soltanto per quello che ha regalato lo scudetto, per quello che ha fatto, perché interpretava proprio, diciamo, uno spirito che si avvicinava molto a quello dei sardi, orgoglioso, forte, magari non
contro a prescindere,
È vero. Un grande uomo,
è vero, verissimo. E grazie di essere stato con noi, Ciccio. Un abbraccio, buona serata.
Grazie a te, Francesco.
Ciao di nuovo, grazie sempre a Ciccio Marolda. Va bene, sono le 21, cari amici, vi ringrazio. È tempo di salutarci. Voglio ringraziare ovviamente Ciccio Marolda, Gigi Pavarese, Giorgio Perinetti, Pasquale Tina. Grazie a tutti quanti voi. Noi ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento con il sottoscritto per Marte Sport Live. La linea, no, vabbè, no, è caduta la linea, no, perché l'avevamo già salutato Ciccio Marolda. Alle 12 domani c'è Gianluca Gifuni, alle 13 Dario Sannataro, ci troviamo domani alle 20 con me. È tutto da Francesco Marciano, buona serata e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.